Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Ciao. Ma dove sei? Ma dobbiamo registrare. Ma di cosa? Dirmelo prima, no? Io ti avevo anche portato una sorpresa, un ospite. Va bene. Ciao. Buonasera a tutti. La puntata di oggi avrebbe dovuto essere condotta da me e il mio collega, che però non si è presentato. Ma in compenso c'è qui un ospite, il biografo prolisso Silenzio. Sapete com'è? Il mio collega soffre di solitudine e chi ascolta meglio di un biografo? Buonasera, signor Silenzio. La caratteristica del signor Silenzio è quella di essere muto. In qualche modo dovremo comunicare. Visto che siamo in tema di sì e di no, batta le mani una volta per dire sì e due per dire no, ok? Bene, cominciamo la puntata. Lei sa che questo è un programma di teatro. Cominciamo bene. È un programma di teatro, da quando io e il mio collega abbiamo scoperto di avere una grande passione comune. Lei è mai stato a teatro? Ah sì? Grandioso! E ha mai recitato? Sì, ovviamente non ha mai recitato. Che figura. Qual è il teatro che preferisce? Quello italiano? Inglese? Magari quello francese? Oh, che bella notizia! Mi è arrivato un messaggio sul numero con cui i nostri spettatori possono interagire con noi durante la puntata. Vediamo cosa dice. Non è muto. Ma che sciocchezze! Certo che è muto, vero signor Silenzio? Vi preghiamo di non infierire sulle difficoltà altrui. Piuttosto non scrivete affatto. Anche se qualche messaggio rende più interessante questa puntata, che al momento è piuttosto da cancellare. Ma andiamo avanti. Io manderei la prima canzone, una traccia particolare. Avevo scelto un brano di Mozart, l'Overture del Don Giovanni. Oddio! Ma quello è un mattone! Un mattone ha appena rotto la nostra finestra! Parli del Don Giovanni e il convitato di pietra compare! Ma perché un mattone? E c'è un biglietto attaccato intorno. Lui non è muto. Ancora? Ma chi l'ha lanciato? Vado a controllare. Lei mi aspetti qui tranquillo, ok? Le cambio traccia, ne metto una più appropriata a questo punto. Va bene?
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. No reason to get it
qual è la ricetta per l'immortalità. Ma non si parla dell'eternità ricercata dal giovane Dorian Gray. È l'eternità di un uomo che si rende immortale attraverso il proprio talento. Un sempreverde vivo e capace di darci aria per respirare ancora dopo secoli. Ma questi uomini immortali sono preziosi e rari. Pochi diamanti sparsi nel mezzo di una distesa di nero carbone. Per fare un artista del genere è necessario mescolare un'abbondante dose di sensibilità verso il mondo esterno, un occhio perspicace pronto ad analizzare le azioni di chi gli sta attorno, un'ottima capacità di saper tradurre la realtà e, perché no, un pizzico di insoddisfazione verso la società. Il 1622 è l'anno di nascita di uno di questi diamanti. Molière, nome d'arte di Jean-Baptiste Poquelin, viene alla luce in una famiglia di tappezzieri da entrambi i rami dell'albero genealogico. Il padre è il tappezziere di corte. La madre è una donna semplice che nell'armadio custodisce abiti d'alta sartoria. La passione di Molière per la scena si sviluppa prestissimo. Nasce quando il nonno Crissé lo prende per mano una sera per portarlo a vedere uno spettacolo all'hotel de Bourguignon. Lì ogni settimana la compagnia del Teatro Reale si esibisce fra commedie, tragedie e drammi pastorali. Ad ogni nuovo spettacolo, l'entusiasmo del giovane Molière per il teatro cresce fino al giorno in cui confessa al padre di non voler lavorare a bottega e diventare un rispettabile tappezziere. Il signor Poquelin forse verrà tristato dalla prospettiva di una vita passata in solitudine, forse perché sapeva di poter ripiegare sul suo secondogenito per portare avanti la bottega, acconsente ai desideri del figlio e paga gli studi in un collegio prestigioso. Pur avendo una laurea in giurisprudenza in mano, Molière non è ancora soddisfatto. L'amore per il teatro vive in lui da quella prima sera passata assieme al nonno. Diventa quasi un'ossessione accentuata dalla passione verso una giovane dotata attrice, Madeleine Béjart, donna di una sorprendente cultura per il tempo. Lei è la calamita che attira Molière verso il teatro. Comincia così la carriera del più grande commediografo francese fra l'amore per la scena e quello per la Béjart. Nella seconda metà del Seicento di talentuosi drammaturghi in Francia ce n'erano molti. Perché allora Molière è riuscito più di tutti gli altri a scalare la vetta dell'immortalità? Dopo averle lette per 300 anni, dopo aver visto le innumerevoli trasposizioni che popolano la scena ancora oggi, le commedie di Molière ci parlano della sua società e, insieme, della nostra. Il suo teatro è specchio del mondo dei vizi, dell'ipocrisia e della sete di potere. Il suo è un teatro burlescamente politico e, anche se mise in scena i difetti della sua società, il teatro di Molière parla forte e chiaro anche ai contemporanei, perché sono passati secoli, ma non i vizi.
Citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia pigro. una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come papa di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come papa di luma che stanno lì a dimostrare che è vero non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.
Agli applausi per ogni nuova commedia, alle risate che riempivano l'aria del teatro, agli eccellenti incassi di ogni sera, si opponevano le dure critiche che Molière subì fin dalla prima grande commedia, La scuola delle mogli del 1662. La capitale francese pullulava di uomini pronti a sostenere che Molière si prendesse gioco di loro attraverso i personaggi delle sue commedie. Questa è forse la più diffusa fra le accuse rivolte contro il drammaturgo francese della società in cui viveva. Mentre conquistava la stima del Re Sole, si inimicava gli altri drammaturghi che mal sopportavano il suo grande successo. Presto si diffusero maledicenze sul suo conto, pettegolezzi che raggiunse lo scrittoio di Luigi XIV. Perché? Beh, basta guardare i protagonisti delle sue commedie. L'avaro Arpagone, l'impostore Tartufo, Alceste il misantropo, l'ipocondriaco Argante e lo sciocco borghese Jourdan tracciano una mappa delle colpe dell'essere umano. Criticò dottori, filosofi, borghesi, uomini e donne. Dalle pagine ricche di questi tipi umani una domanda pian piano si compone. C'è qualcosa o qualcuno che si salva dalla critica? Sì, si salvano i sentimenti puri, come l'affetto che Angelica riserva al padre Argante o l'amore di donna Elvira per Don Giovanni. Molière fu infine osservatore della realtà e un abile ritrattista dei variegati tipi umani. Non è famoso solo per le sue opere, ma anche perché la sua vita è stata un esempio di come il rapporto di un intellettuale con il potere possa essere molto conflittuale. Ma, si sa, un diamante brilla e ci si accorge subito di lui. Se ne accorge anche chi i diamanti non li ama.
Satellite and left us up on reeling. Johnny Storm was coming on, left passengers sailing. What became of rebels? Is that from you and me? Grappling with their demons in the search for liberty. Oh, sufferers who suffer all can swim up on the desert. Avarice was ravaged all in spite of good intention. Begging out with gluttony for final journey swell. But none's unforgiven in the four corners of hell. So say.
trust. Oh, sail away on a body chain, keep from the road and waste. Get along the void of Upper River, we'll be free. Sail away to Puerto Rico, noon is long and so away. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah!
Bentornati amici ascoltatori che state finalmente seguendo questo mio intenso approfondimento su Molière. Uno dei tratti più...
Ah, ma allora è vero che non sei muto?
Te l'avevo detto io.
Da tu?
Lo sai che non puoi scapparmi.
Vi conoscete?
Ma purtroppo sì. E da quando ci conosciamo io non riesco più ad avere una vita.
Zitto, impostore!
Ma zitto, tu seccatore. E lasciami in pace.
Ah, non chiamarmi in quel modo.
Ma perché no? È quello che sei. Tu...
Aspettate, calmi, calmi. Mi spiegate cosa succede?
Lo stordito qui vestito di verde. Pensa
non
che...
Non chiamarmi così.
Non chiamarlo così. Cerchiamo di essere i più chiari possibili senza offendere nessuno, d'accordo?
D'accordo. Il signore, vestito di verde qui, presente, mi perseguita ovunque io vada perché pensa che io lo perseguiti.
Perché?
Lo chiedo a noi, no?
Perché?
Beh, ci terrei a specificare che in realtà non sono io a perseguitarti, ma siete tu e il tuo amatissimo Jean-Baptiste Poquelin.
Chi?
Molière.
Grazie.
Siete voi a perseguitarmi.
Dice davvero?
Ma Fandoni, è tutta immaginazione.
No, è tutto vero, tutto. Io non posso più vivere finché questo sedicente esperto di Molière sarà in circolazione, finché continuerà a tramandarlo come se fosse l'unica verità. Molière, e te... Mi avete rovinato la vita. Signor...
Fabrizio.
Signor Fabrizio, lei sa che io prima ero un medico?
Come facevo a saperlo?
Bene, io ero un medico ed anche molto illustre. Ma poi questo signore ha cominciato a seguirmi e a urlarmi dietro di come quel francese considerava la classe dei medici. E io mi sono convinto che nelle menti delle persone, compreso questo ciarlatano qui davanti, si sia insinuata la convinzione che i medici siano nient'altro che pomposi, avidi ed egoisti.
Cosa vera, peraltro. È perfettamente descritta da Molière.
È un incubo. Ho dovuto lasciare il mio lavoro.
La smetta, su.
Ma mi sono detto che vuoi che sia. Io ho moltissimi pregi, non mi faccio sicuramente abbattere da un testo teatrale. Così mi sono messo a fare l'assicuratore. E puntualmente questo balordo ha cominciato ad assillarmi con l'avaro. Allora mi sono chiuso in casa e lui dal citofono mi urlava parti del misantropo. Se qualcuno veniva a trovarmi o a portarmi la spesa in casa, mi accusava di essere un borghese. Ma io sono un gentiluomo.
Ma lo vede? È tutto scritto. Il borghese gentiluomo?
No!
Sì.
Capisce che vita faccio? Sembra che lui...
Chi?
Da Molière.
Abbia scritto le sue opere su di me prima che io nascessi.
Interessante.
Ma si rende conto? È ridicolo.
Tutto questo non spiega come mai lei si vesta di verde e lanci mattoni contro le vetrate.
Perché vuole farmi tacere. Lui sa che io, al contrario, voglio diffondere l'opera del grande Molière. Ma quello che questo signore non capisce è che non potrà mai cancellare un così grande artista della storia. Non mi farà mai tacere.
Ma scusi, Lei non voleva farmi credere di essere muto?
Bah, era per intrufolarmi qui e poter finalmente parlare al popolo.
Questo lo vedremo. Lui ha rovinato la mia vita, mi ha fatto buttare tutto all'aria, ma io sono pronto a restituirgli pan per focaccia.
È interessante.
Ma cosa è interessante?
La tua mania di persecuzione è interessante, potremmo quasi definirla ipocondria, un malato immaginario.
No, che nervi!
Ma perché non la smettete di provocarvi a vicenda?
Scusi, ma le sembra che io non possa essere libero di raccontare e parlare di quello che voglio?
Ma tu lo fai apposta per infastidirmi. Sa, signor Fabrizio, che fu proprio lui a farmi leggere per la prima volta Molière. Ti servirà, mi disse, ma non mi servì proprio a nulla. Anzi, e quando gli ho detto che non mi piaceva, una volta me lo sono trovato di fianco mentre dormivo che mi leggeva il Tartufo.
Mi scusi, ma è vero?
E come?
Ma no, è successo un paio di volte, non farla troppo lunga.
Scusate, signori, io direi di fare un compromesso.
Io non smetto se lui non smette.
Ma sono libero di leggere quello che voglio.
Certo, certo, ora fate un attimo i muti. Tutti e due. Io penso che sia giusto studiare e diffondere i grandi autori e anche trarre da loro degli insegnamenti per la nostra vita. Ed è anche vero che Molière ha trovato un sacco di critiche giustissime ai tipi umani che ha rappresentato. Però questo non deve impedire a noi di vivere. E non deve autorizzarci a rovinare la vita degli altri. Siete d'accordo? Ma no, dai, scherzavo. Potete parlare.
Certo, sono d'accordo.
Anch'io.
Ecco, vedete? Abbiamo parlato di teatro anche oggi. Certo, magari la prossima volta evitiamo di spaccare una finestra. Però c'è ancora una cosa che non ho capito.
Sono prontissimo a spiegargliela. Molière...
Ti prego.
No, no, intendevo. Perché ha vestito di verde?
Perché si dice che Molière sia morto in scena mentre indossava una tunica verde. E da quel momento in Francia il verde a teatro porta sfortuna.
È a te che voglio portare sfortuna!
Basta! Andatevene! E mandatemi un vetraio! Un vetraio biografo! Non muto, se possibile!
Sera il freddo gela ancora le mie ossa dentro al sogno di cos'è che il mondo al giorno d'oggi avrebbe bisogno. Una scossa che attraversi le classi in maniera trasversale, uno sguardo oltre a quello superficiale. Sotto i miei occhi quanti tipi di persone, dall'avaro al Don Giovanni, dal seccatore all'anfitrione. Un misantropo si disgusta di uno stordito, un medico mi fissa col suo fare imborghesito. Molière di tutti questi tipi ha colto l'essenza, girando con la compagnia dalla Bretagna alla Provenza, messo screzio nei salotti pari Gini in silenzio, sfruttando l'arte classica di Lucrezio, Plauto e Terenzio. Il potere del teatro ha un doppio effetto, ti intrattiene al tempo stesso, ti colpisce dritto al petto. Anche se al giorno d'oggi possono sembrare chiacchiere, l'invito di Molière è di non indossare maschere. Buonasera, io sono Claude. Questa era la terza puntata di A Late Night in the Future, a cura di Fondazione Teatro 2, in collaborazione con il CUD di Parma su Radio Revolution. Vi ricordo i prossimi appuntamenti al Teatro 2. Fino al 22 dicembre vanno in scena i racconti da Shakespeare. Nel frattempo vi consigliamo Werther e poi, a gennaio, con il capolavoro di Molière, Il malato immaginario. Alla prossima, tarda sera nel futuro.